Sembrava che il punto in cui Giobbe prende le distanze dai suoi amici fosse là dove dice al versetto 4: io che grido a Dio perché mi risponda. E anche l'ultimo versetto, il testo di oggi, dice: ma io all'Onnipotente voglio parlare, con Dio desidero contendere. Ecco, quindi appunto la grande differenza è che lui non accetta i discorsi su Dio, ma vuole appunto confrontarsi con Dio stesso. Poi un versetto che mi sembrava molto bello è il versetto 22, dove dice, parlando di Dio: egli fa uscire a luce l'ombra di morte. Quindi mi sembravano parole che sono già una profezia della resurrezione.
Ma a me è sembrato che, insomma, in questo capitolo intanto ci sono molti richiami, per esempio, al Magnificat. E, cioè, sostanzialmente dice che Giobbe, che Dio fa quello che vuole, Dio non è racchiuso in schemi per cui le cose devono andare secondo delle logiche che non sono strane. Tutto funziona come deve funzionare, i potenti stanno sui troni, appunto, i consiglieri sono a modo. E invece dice che le cose possono andare in un altro modo. Il versetto 1 del capitolo 13 dice: ecco, tutto questo ha visto il mio occhio, l'ha udito il mio orecchio e l'ha compreso. Cioè, è vero questa cosa qui? Cioè che i potenti, appunto, per riprendere le parole del Magnificat, cadono dai troni e vengono innalzati gli umili? Sono tutte cose vere? Dice che l'ha visto Giobbe. Quello che sapete voi lo so anch'io. Quindi la sapienza che c'è nel popolo, che c'è nella casa di Israele, lui la fa sua. Però non gli basta, sostanzialmente tutto questo è un invito ad andare oltre, e cioè al confronto con Dio, appunto, come già è stato detto. Non gli basta riconoscere a Dio l'onnipotenza e che può fare quello che vuole. Nel testo greco c'è una, all'ultimo versetto di oggi, una cosa carina e gentile, cioè: all'Onnipotente voglio parlare, e dice: se vuole, se lui vuole.
Questo desiderio di Giobbe di parlare con Dio è piaciuto molto anche a me, perché mi sembra che in questo desiderio e nel suo bisogno di gridare a Lui perché gli risponda si nasconde in questo, insomma, tutto il suo desiderio di avere una verità che i suoi amici non sono capaci di svelargli. perché le parole che gli amici gli dicono non gli bastano, insomma, quindi mi sembra che lui non riesca a ridurre la giustizia di Dio a quello che è ovvio, che tutti sanno, che è la giustizia della retribuzione, ma che senta da Dio che c'è bisogno di una parola in più, di un'altra parola, di un'altra verità, e che è appunto quella della misericordia.
Stamattina pensavo che in termini oggettivi il libro di Giobbe è un libro difficile da leggere per il cambio continuo dei soggetti che parlano, ma mi veniva anche da intravedere una conclusione possibile di tutto l'itinerario che abbiamo incominciato insieme, cioè in definitiva, in termini essenziali, davanti a un uomo distrutto e piagato, gli amici di Giobbe che condividono il suo dolore, che gli vogliono bene, che lo visitano, che stanno con lui nel pianto, dicono: Dio punisce i peccatori, mentre invece il lettore del libro che ha letto i primi capitoli deve continuare a pensare, mentre legge i successivi, Dio mette alla prova il giusto. È tutto lì. È la punizione per i peccati, o è Dio che mette alla prova il suo servo, il suo amico? Ecco, in questo senso mi pare che anche il brano di oggi possa facilmente essere recepito come ancora la protesta di innocenza da parte di Giobbe, ma anche in termini probabilmente anche ironici, c'è una presa in giro, per così dire, da parte di Giobbe. Lo sanno tutti quello che voi mi state dicendo. Chi è che non lo sa? Versetto 3. Chi non sa cose simili? Versetto 9. Chi non lo sa? Versetto 2, quel che sapete voi lo so anch'io, non sono da meno di voi. Siamo tutti d'accordo. E voi, dice al versetto 2, rappresentate un popolo. Un'espressione molto densa del testo originale, voi siete popolo, che infatti viene poi resa nelle versioni antiche, voi siete uomini, e addirittura nel testo latino, voi siete solo uomini. La vostra è una sapienza umana. Paolo direbbe questa è la sapienza secondo il mondo, secondo la carne, non è la sapienza di Dio. Non siete i rappresentanti di Dio, siete i rappresentanti del popolo, della gente. Voi riferite quello che la gente pensa, sente, ma le cose non stanno come dite voi. Anch'io però osenno come voi e non sono da meno di voi. Chi non sa cose simili è il luogo comune. È quello che l'esperienza insegna. Dio punisce i peccatori, non c'è niente di nuovo. Questa è una sapienza secondo il mondo. mentre la verità è un'altra, ed è quella che la persona e la storia di Giobbe gridano. Ecco, mi sembra relativamente nuovo quanto si legge nel versetto 4: sono diventato il sarcasmo dei miei amici, io che grido a Dio perché mi risponda, sarcasmo, io che sono il giusto, l'integro. Questo termine tradotto sarcasmo significa propriamente oggetto di irrisione, motivo di riso. Si ritrova anche in altri testi sapienziali, nel libro dei Proverbi, l'abbiamo visto un paio di volte anche nel libro del Coelet, ma soprattutto è la vicenda di Geremia. Sono diventato oggetto di derisione, di insulto, mi aggrediscono, dico il tuo messaggio, porto il tuo oracolo, non faccio niente di male, ma mi prendono in giro, mi deridono. Tu mi hai sedotto, io mi sono lasciato sedurre, ma tutti mi prendono in giro. E anche nel libro delle Lamentazioni si trova questo motivo che evidentemente per noi lettori cristiani delle Scritture non può non produrre un riferimento verso quello che gli evangelisti raccontano che succede durante la passione di Gesù e persino sotto la croce, quando Gesù viene beffeggiato, preso in giro. È il piccolo, come dice qui Giobbe al versetto 4, è il giusto e l'integro, è l'innocente che oltre a essere condannato viene anche deriso, perché appunto è piccolo. E dunque questo è quello che capita quando c'è di mezzo il mistero di Dio che mette alla prova il suo giusto.